Volevo cominciare ringraziando voi, ho sentito che avete pregato per me questa settimana, che sono stato per lavoro negli Stati Uniti, a New York. In effetti sono partito pensando che avevo un appuntamento di lavoro, in realtà avevo un appuntamento con Dio questa settimana, ho dormito pochissimo per il fuso orario e di notte il Signore la prima notte già mi ha portato a riflettere su alcune cose riguardo Lui. E mi ricordo l'ultimo giorno in particolare, avevamo una mattinata libera, così ho scelto di non uscire con i miei colleghi, non perché fossero cattivi, anzi molto simpatici, ma ero già uscito, ma sentivo questo appuntamento, così sono andato in Central Park e c'erano tante persone anche sulla Quinta, però eravamo da soli io e Dio mi ha, è stato veramente un tempo speciale e direi che da subito il Signore aveva messo sul mio cuore queste parole di questo Salmo che volevo vedere con voi questa mattina per vedere insieme questo tema che è fidarsi di Dio nelle difficoltà. È un Salmo che avevo già studiato tempo fa, ma in America, anzi già in aereo a 10.000 metri, queste parole mi tornavano in mente e così ho scelto di rivedere mentre non dormivo questo Salmo. Fidarsi di Dio nelle difficoltà. Signore, grazie che Tu sei il nostro Padre e voglio pregarti perché questa mattina possiamo vedere il Tuo amore nonostante le difficoltà che noi abbiamo. Gustare la Tua pace, la Tua grazia e guardare Te, non noi, non le nostre situazioni, ma Te che sei al di sopra e gustare la Tua presenza nel nostro cuore. E rispondere a tutto quello che sei con una grande fiducia nel nome di Gesù. Amen. Il mio cellulare è uso aereo, quindi non sono io. Anche se ogni volta che mi muovo, però questo è uso aereo, sì. Allora eri tu che cambiavi jack, di la verità. Erano le 9:15 del 21 ottobre del 1966, era un venerdì e i bambini erano appena entrati in classe per la prima ora di lezione, sarebbero seguiti dei giorni di vacanza, siamo nel Galles del Sud. Improvvisamente una montagna di detriti, 150.000 metri cubi di detriti che erano stati appoggiati nei 50 anni precedenti su una collina che era di sopra di questa scuola, si staccò e si diresse proprio verso la scuola. Nei 50 anni precedenti era una miniera, questi minatori avevano scavato, avevano appoggiato tutti questi detriti su questa collina proprio sopra la scuola e nei 50 anni questi detriti erano diventati una specie di melma che si era amalgamata con la terra, ma quel giorno dopo tanti giorni di pioggia si è staccato un vero pezzo di questa montagna e stava andando verso la scuola. C'erano dei minatori che hanno visto questo e hanno provato a avvisare la scuola col telefono di scappare, ma non sono riusciti a farlo perché proprio qualche giorno prima dei ladri avevano rubato il cavo delle telecomunicazioni e non c'era linea. E così, impossibilitati alla fuga, morirono 112 bambini per trauma o per asfissia e 5 insegnanti. Così sono arrivati i media e hanno cominciato a intervistare un po' i politici, gli uomini religiosi che c'erano lì, che parlavano, e continuavano a esserci domande riguardo Dio, sulla sua bontà, su quello che Dio fa, se Dio esiste, e così hanno rivolto una serie di domande a questi uomini religiosi, a pastori, e uno di questi ha risposto in questo modo a queste domande così difficili in quel momento riguardo Dio. Dobbiamo ammettere che questa è una delle volte in cui l'Onnipotente ha proprio sbagliato. Hai mai pensato che Dio si sia sbagliato qualche volta anche nel tuo caso? Quando arrivano le difficoltà più grandi di te, quando ci sono dei periodi di sofferenza fisica, morale, spirituale nella tua vita, quando la vita ti porta via qualcuno o qualcosa, quando hai problemi con il tuo coniuge, quando tuo figlio o i tuoi figli ti rispondono in una maniera che mai avresti pensato prima, quando gli affetti vengono meno nei tuoi confronti, quando ti senti solo, la tua mente è mai stata attraversata dal dubbio riguardo Dio? Dio mi ama veramente? Dio è fedele realmente alle sue promesse? Se Dio è buono, perché mi capita questo? Perché Dio non interviene? Io sto pregando, non cambia nulla. Come mai? Dio non ha promesso di amarmi? Beh, in questa situazione non riesco a vedere il suo amore. Dov'è la sua potenza? Io sto pregando, non cambia nulla da settimane, mesi, anni. Dio non cambia mai? Perché Dio non interviene. E tutte queste domande ci portano questa mattina a una domanda ancora più importante a cui tutti noi dobbiamo rispondere. Fidarsi di Dio nei periodi di difficoltà è possibile? Perché dalla risposta a questa domanda dipende tutto il nostro futuro. Dalla scelta che noi faremo dipenderà tutta la nostra vita. E anche il salmista Asaf è arrivato a un momento della sua vita in cui ha dovuto rispondere a questa domanda. Sapete chi era Asaf? Era un levita, era un uomo designato da Dio per guidare la lode in Israele. Da prima e seconda cronaca sappiamo che faceva parte di una delle famiglie più importanti dei Leviti, chiamati da Dio a suonare, a comporre e a guidare la lode. Era un uomo di Dio, ma come ho appena detto era anche un uomo, e la sua mente è stata tante volte attraversata dai dubbi, e qualcuno dei commentatori definisce questo uomo un uomo debole. Io non sono d'accordo, ma molti lo definiscono un uomo debole. Voi leggete i suoi salmi, dove trovate questo uomo che è depresso e scoraggiato, che si sta confrontando con pensieri più grandi di lui riguardo a Dio, riguardo alla sua stessa vita, riguardo agli uomini intorno. Però, pur essendo un uomo dal carattere che qualcuno dice debole, nelle mani di Dio ha sempre trovato conforto nei momenti difficili. E uno di quei giorni difficili lo troviamo nel Salmo 77 che lui ha scritto, che volevo vedere con voi. E questo Salmo ci insegna a imparare a fidarci di Dio nei momenti difficili. Salmo 77, al direttore del coro. Lui è stato anche direttore del coro. Secondo Jedutun era un cantore, Salmo di Asaf. La mia voce sale a Dio e io grido, la mia voce sale a Dio ed Egli mi porge l'orecchio. Nel giorno della mia afflizione ho cercato il Signore, la mia mano, sapevo che sarebbe stato così, scusate. La mia mano è stata attesa durante la notte senza stancarsi. L'anima mia ha rifiutato di essere consolata. Mi ricordo di Dio e gemo, medito e il mio spirito è abbattuto. Tu tieni desti gli occhi miei, sono turbato e non posso parlare. Ripenso ai giorni antichi, agli anni da lungo tempo trascorsi. Durante la notte mi ricordo dei miei canti, medito e il mio spirito si pone delle domande. Il Signore ci respinge forse per sempre? Non mostrerà più la sua bontà? La sua misericordia è venuta a mancare per sempre? La sua parola ha cessato per ogni generazione? Dio ha forse dimenticato di avere pietà? Ha egli soffocato nell'ira il suo amore? Ho detto, la mia afflizione sta in questo, che la destra dell'Altissimo è mutata. Io rievocherò i prodigi del Signore, sì, ricorderò le tue meraviglie antiche, mediterò su tutte le tue opere e ripenserò alle tue gesta. Oh Dio, le tue vie sono sante, quale Dio è grande come il nostro Dio? Tu sei il Dio che opera meraviglie, tu hai fatto conoscere la tua forza tra i popoli. Con il tuo braccio hai riscattato il tuo popolo, i figli di Giacobbe e di Giuseppe. Le acque ti videro, Dio, le acque ti videro e furono spaventate, anche gli oceani tremarono. Le nubi versarono diluvi d'acqua, i cieli tonarono e anche le tue saette guizzarono da ogni parte. Il fragore dei tuoni era nel turbine, i lampi illuminarono il mondo, la terra fu scossa e tremò. Tu apristi la tua via in mezzo al mare, i tuoi sentieri in mezzo alle grandi acque, e le tue orme non furono visibili. E tu guidasti il tuo popolo come un gregge, per mano di Mosè e di Aronne. fidarsi di Dio nelle difficoltà. Questo salmo ci dà 4 lezioni che dobbiamo imparare sul fidarci di Dio nelle difficoltà. E avete notato, questo salmo si divide in 4 parti, ogni parte termina con una parola, pausa, sela in originale. Non sappiamo esattamente che cosa voglia dire, probabilmente alcuni pensano che significa che il canto doveva fermarsi e doveva continuare la musica per riflettere sulle parole, o semplicemente fermarsi, musica e canto. Abbiamo circa 70 volte questa parola. Ad ogni modo, queste pause ci aiutano a capire l'intento di Asaf, e questo salmo si divide in queste 4 parti. Ognuna di queste parti ci dà una lezione da imparare sul fidarsi di Dio nelle difficoltà. La prima parte, primi 3 versetti, è questa. Fidarsi della sovranità di Dio. Non sappiamo in questo salmo e nel resto della scrittura quale fosse la situazione che stesse vivendo Asaf in quel momento, ma da alcuni termini che lui usa qui capiamo che il dolore era il suo compagno, che la situazione era più grande di lui, che era in tempo di grande sofferenza, era schiacciato dalla disperazione. Guardate versetto 1, lui dice: io grido a Dio. Letteralmente questa parola è: io strillo a Dio. Come quando tu reagisci con un energico urlo quando qualcuno ti tira un pizzicotto, con uno spillo ti fa male. L'anima di Asaf stava gridando a Dio per, come risultato del suo intimo dolore, profondo dolore. Quello che stava facendo salire Asaf a Dio non era solo un lamento, ma era un dolore, un grido per quello che stava passando. C'è un senso di disperazione qui, di angoscia in Asaf. Guardate versetto 2, un altro termine, lui dice che si trova nell'afflizione. Questo non è un momento come gli altri di afflizione, perché lui dice: il giorno della mia afflizione, uno dei giorni più difficili di tutta la sua vita. Questione troppo vitale, troppo grande, disperazione è totale, il dolore lo sta proprio schiacciando. Infatti questo termine afflizione in originale deriva da un altro termine in ebraico che ha la stessa radice di avere i crampi. È così che arriva il dolore, no? Come i crampi. È inaspettato, tu non te l'aspetti, arriva, non riesci più a muoverti, più forte di te, più grande di te, sei immobile. E lui si trova in questa afflizione che lo porta a essere schiacciato senza sapere cosa fare, dolorante, sofferente. E perciò dice alla fine del versetto 2 che non c'è niente che riesce a consolare la sua anima. Vi siete mai sentiti così? Così arrivano le difficoltà, sono sempre più grandi di noi, non sappiamo mai cosa fare, ci sentiamo impotenti, molte volte soli, con questo peso troppo grande da sopportare che ci sta schiacciando. Avete mai vissuto queste avversità, questi periodi così tragici nella vostra vita che scuotono non solo la vostra vita, ma la vostra fede? E la prova della fede in quei momenti paleserà quello che c'è nel nostro cuore tra fidarci di Dio e dubitare di Dio. E così noto in questo salmo che Asaf ha fatto l'unica cosa che poteva fare. Lui si è fermato e ha cercato Dio, come non aveva mai fatto prima. Guardate il versetto 1. Guardate che fede che aveva Asaf mentre si è appoggiato a Dio nelle sue difficoltà. Nonostante il dolore, aveva questa fede. Infatti lui dice questo, è sicuro di una cosa in quel momento, che Dio lo sta ascoltando, perché dice: io grido e Dio mi porge l'orecchio. Questa espressione non è come quando tu sei tra mille cose, arriva tuo figlio e ti dice qualcosa e tu hai sentito che ha parlato o non hai capito bene. No, Dio ha atteso l'orecchio a sentire, sta ascoltando. Così questa è la situazione. Sa una cosa, Asaf? Che Dio non è estraneo al suo dolore. Lui fa questo, è il giorno più terribile della sua vita, perciò grida a Dio e Dio lo sta ascoltando. E questo termine cercare, molto bello in originale, esprime tutta la fiducia che Asaf ha verso Dio in quel momento, perché anche questo termine è un termine che deriva da un altro termine che significa in originale trovarsi davanti a un'udienza. Lui sa che è davanti a Dio, davanti a qualcuno come un giudice che ti sta ascoltando, che può decidere qualcosa riguardo la tua vita. E poi è interessante notare questi termini che Asaf usa per Dio. Versetto 1, vi faccio notare, anche in italiano si capisce la differenza. Asaf usa, chiama Dio in un modo, con un nome, versetto 2 in un altro, versetto 1 lo chiama Elohim, cioè Dio, un nome più generico per indicare Dio, ma al versetto 2 lui dice che sta cercando Adonai, il sovrano, il re, colui che può tutto, colui che può decidere tutto. E questa è la prima lezione che sta imparando Asaf mentre è nelle difficoltà. Deve fidarsi della sovranità di Dio nella sua vita. E questo è vero in due sensi, per Asaf e per noi. Primo, significa che Dio può decidere di intervenire in suo favore. Signore, io sono nell'afflizione, io grido a te perché tu sei sovrano, tu hai il destino di ogni creatura, ogni creazione nelle tue mani, tu puoi tutto, tu puoi comandare a questa situazione di andare via, di liberarmi. Ed è proprio questa convinzione di trovarsi davanti a un Dio che è sovrano che tiene Asaf tutta la notte, avete letto, a pregare senza stancarsi, a implorare Dio senza stancarsi. Miei cari, vi trovate nelle difficoltà? Vi siete trovati nelle difficoltà? Allora questa è la prima lezione che dobbiamo imparare. Cercate Dio fino a stancarvi perché Lui è sovrano, Lui può. Se i tempi sono così difficili come noi crediamo, come noi diciamo, perché non preghiamo Dio? Perché non supplichiamo il sovrano? Perché non pieghiamo le nostre ginocchia davanti a Lui? Non solo le ginocchia, il collo, il cuore, i pensieri. Perché passiamo tutto il nostro tempo a chiedere consiglio a qualcuno, a soccorso a qualcuno, cercare di andare avanti con le nostre forze quando il trono della grazia è a disposizione e c'è un'udienza pronta ad ascoltarci nella nostra causa? Come mai quando crescono le difficoltà nella nostra vita non cresce in egual misura la nostra supplica a Dio? Quanto tempo inutile io perdo nelle difficoltà a cercare conforto da parte di qualcuno, consiglio da parte di qualcuno, un aiuto da parte di qualcuno, quando tutto quello di cui noi abbiamo bisogno è Dio. Nessun altro, nient'altro, Dio solo. È una cosa che voglio dirvi che ho imparato nella mia vita, grazie alle difficoltà, che non servono a nulla, fino a quando non ci portano in ginocchio a supplicare Dio. Perché quello è il momento dove Dio comincia la sua opera. Così la prima verità riguardo la sovranità di Dio è questa, che Dio può. Ma c'è un'altra verità, che Dio ha permesso quell'afflizione nella vita di Asaf. Dio sovrano non significa solo che Dio può togliere, ma che Dio ha messo, che Dio ha voluto. E questo pensiero fa soffrire enormemente Asaf. Guardate il versetto 3. Lui dice queste parole a un certo punto, mentre sta gridando, mentre invoca Dio, dice: mi ricordo di Dio e gemo. Medito su Lui e il mio spirito è abbattuto. Prima pregava per le sue difficoltà, stava in ginocchio per le sue difficoltà, mentre in ginocchio pensa a Dio, a quello che Dio può fare, quello che Dio ha fatto, quello che Dio non sta facendo, e comincia a stare male perché capisce che Dio ha portato quella situazione nella sua vita. Come Dio può farmi questo? Questo lo fa soffrire, la sua anima geme, il suo spirito è schiacciato da tanti interrogativi. Forse anche voi avete tanti interrogativi in questo momento nella vostra vita. Perché Dio permette alcune situazioni nella nostra vita e le lascia? Vorrei che guardassimo un attimo a Gesù per rispondere a questa domanda questa mattina. Guardate con me Ebrei, capitolo 5, versetto 7. Sono parole di grande incoraggiamento per me. Guardiamo a Gesù. Nei giorni della sua carne, con alte grida, non era molto distante da Asaf o da noi, con alte grida e con lacrime, egli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte. Ed è stato esaudito per la sua pietà. E poi sottolineate bene queste parole. Benché fosse il figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Anche Gesù è passato per la prova. Come uomo, nelle avversità, lui ha cercato il Padre, lui ha gridato al Padre. Lui ha pianto davanti al Padre, lo ha supplicato, perché sapeva che il Padre era sovrano e poteva salvarlo, e poi ha capito mentre era in preghiera: non la mia volontà, la tua volontà. Cercare Dio nella prova, confrontarci con Dio nella sofferenza, ci insegna una cosa, miei cari, a diventare più ubbidienti a Dio. Significa che noi dobbiamo impararlo, che non siamo ubbidienti, che non è naturale la nostra ubbidienza, che Dio ci mette queste condizioni, situazioni per imparare a essere ubbidienti a Lui, a fidarci di Lui, ai Suoi piani, alla Sua volontà. Che dire di questo periodo difficile nella tua vita? Stai invocando Dio? È Adonai per te in quella situazione? Stai imparando a dipendere da Lui e a sottometterti alla Sua volontà? Prima lezione che dobbiamo imparare da Asaf, nei tempi difficili, fidarci della sovranità di Dio. Ma questi pensieri in Asaf, mentre prega, stanno crescendo. Nella seconda parte di questo Salmo cresce il dubbio nel cuore di Asaf. E infatti in questa seconda parte, versetti 4 a 9, Asaf deve imparare una seconda lezione, ed è questa: fidarsi dei tempi di Dio. Sapete, Spurgeon ha detto queste parole, che tutte le prove sono in realtà difficili, ma il peggio delle prove viene quando noi cominciamo a pensare che non abbiamo più speranza in Dio. Ed era esattamente quello che stava succedendo nel cuore di Asaf. Guardate il versetto 4. Lui dice: tu tieni desti gli occhi miei, sono turbato e non posso parlare. Prima Asaf non dormiva perché pregava incessantemente Dio, ma adesso sta dicendo questo, che questo pensiero riguardo a Dio è quello che lo tiene sveglio, è quello che non lo fa dormire, è quello che non lo lascia tranquillo. E nei versetti 5 e 6 notiamo che Asaf inizia a pensare. Più lo fa e più lascia spazio a dei pensieri cattivi, sbagliati. Guardate, dice: ripenso ai giorni antichi, a quello che è successo, agli anni da lungo tempo trascorsi. Durante la notte mi ricordo dei miei canti. E sì, lui era un cantore, aveva composto canti per Dio. Medito, e dice, finalmente trova pace, no? No. Il mio spirito si pone ancora più domande. Davanti al silenzio di Dio nelle difficoltà, Asaf pensa al passato, quando le cose andavano bene, quando c'era gioia, quando Dio interveniva, a tutto quello che aveva pensato e creduto essere vero riguardo Dio nel passato, che aveva espresso nelle parole dei suoi salmi, e inizia a vacillare e comincia ad avere dei dubbi riguardo Dio. E qua ci sono sei dubbi che sono espressi sotto forma di domanda che Asaf pone, e ogni dubbio, ogni domanda mette in dubbio un aspetto del carattere di Dio. Non sono veramente delle domande, sono delle affermazioni sotto forma di domanda che mettono in dubbio il carattere di Dio. Guardate la prima domanda, primo dubbio, versetto 7. Il Signore ci respinge forse per sempre? Asaf va subito al nocciolo della questione, comincia a mettere in dubbio la grazia di Dio. Se c'è una verità riguardo a Dio stupenda che ci rincuora sempre, questa: che qualsiasi cosa noi potremmo mai fare, qualsiasi cosa noi potremmo mai pensare, Dio è un Dio che ci accoglierà sempre. Lui ha promesso di avere questa grazia, di usare grazia verso di noi, anche quando non lo meritiamo. Ma Asaf comincia a sentire nel suo cuore che Dio ha messo una barriera, che Dio lo sta respingendo. Seconda domanda, secondo dubbio: non mostrerà più la sua bontà? Mette in dubbio la bontà di Dio? Si guarda intorno, vede sofferenze intorno a lui, in lui, schiacciato, solo, Dio non risponde e pensa: ma forse Dio non è buono. Dio non mi sta facendo del bene, il suo cuore volenteroso è nascosto, è venuto a mancare. Dio non è buono con me? Terza domanda, terzo dubbio, versetto 8. La sua misericordia è venuta a mancare per sempre? Dubita sulla misericordia di Dio. Qua potremmo dire che la fede di Asaf sta crollando letteralmente. È caduto il primo gradino della scala e col suo peso li sta sfondando tutti. Se la bontà di Dio misura l'amore costante di Dio, la misericordia ha a che fare con quello che noi abbiamo bisogno. Dio ha promesso di essere misericordioso verso i suoi figli, vi ricordate? Perché vede il loro bisogno, vede che non riescono, che non possono, e lui corre in loro soccorso. E Asaf pensa a questo: il Signore mi vede, sono disperato. Sa quello che ho bisogno, non interviene. E allora la sua misericordia è imperfetta, è limitata. Quarta domanda, quarto dubbio. La sua parola c'è stato per ogni generazione? Non so se capite quello che sta dicendo Asaf, ma comincia a mettere in dubbio la fedeltà di Dio alla sua parola. Inizia a dubitare del fatto che la parola di Dio, le promesse di Dio non siano più vere, siano cessate. Posso continuare ad avere fiducia nella fedeltà di Dio? Dio manterrà le sue promesse per me? Quello che Dio ha detto riguardo me rimarrà domani? Quando mi alzerò? Quinta domanda. Quinto dubbio. Dio ha forse dimenticato di avere pietà? Mamma mia. Asaf comincia a pensare che Dio non sia pietoso. Si sente Asaf come un uomo che è caduto in basso. Questo è più o meno l'idea, da fare pietà. E riflette sul silenzio di Dio, sul fatto che Dio lo tiene in quella situazione, allora si convince che Dio non ha nemmeno pietà verso di lui. Quasi Dio è crudele. Dio aveva promesso di essere pietoso verso Israele. Vi ricordate in Esodo lo dice a Mosè che si è fatto conoscere come il Dio pietoso lento all'ira. E io leggo queste parole di Asaf, mi sembra quasi sarcastico, lui usa il termine dimenticato, è talmente schiacciato dall'avversità che dice non ha nessuna importanza per Dio, addirittura mi ha dimenticato di avere pietà di me. Sesta domanda, sesto dubbio, ha egli soffocato nell'ira il suo amore? Mette in dubbio l'amore di Dio. Così, qua siamo al punto più alto dei dubbi di Asaf, al punto più basso della sua fede. Tutti questi dubbi portano Asaf a una conclusione tragica riguardo Dio, ed è questa: se Dio mi ha respinto, se Dio non è buono, se Dio non è misericordioso, se Dio non è fedele, se Dio non è pietoso, allora Dio non mi ama. Se Dio mi amasse farebbe quello, se Dio mi amasse farebbe quest'altro, non mi lascerebbe qui, se Dio mi amasse veramente si interesserebbe a me, invece è silenzio assoluto. E notate quello che dice Asaf, è ancora più grave di pensare questo, perché questi dubbi spingono oltre il salmista, dice non solo mi ama, guardate, mi trovo in questa situazione perché sono colpito dalla sua ira. Miei cari, se siamo onesti, noi dobbiamo dire che questi dubbi sono molto più vicini a noi di quello che noi possiamo pensare. Quando ci vediamo qui siamo tutti calorosamente vicini, ci salutiamo con grande affetto e parliamo di Dio, ma quello che succede qua dentro mentre siamo qui è forse tutta un'altra cosa. Forse qualcuno non vuole essere chiamato in causa questa mattina, ma io no, io conosco Dio, 40 anni, 30 anni, 20 anni che sono cristiano, no. Come no? Ma voglio ricordarvi una cosa. Asaf era un uomo di Dio. Ha composto salmi ispirati per Dio. E ha pensato tutte queste cose. E forse tu oggi non hai nessun dubbio, ma domani canteresti della bontà di Dio se questa notte Dio prendesse tuo figlio. Parleresti ancora della fedeltà di Dio se domani ti sedessi con i tuoi figli a tavola e non ci fosse neanche una briciola da mangiare. Tu lo daresti ancora a Dio del suo amore se domani mattina andassi dal medico e ti dicesse guarda è un cancro, non c'è speranza, è finita. Cosa diresti della misericordia di Dio se Dio facesse come con Giobbe con te, ti chiedesse tutto adesso, subito, finita. Vorrei andare avanti dicendo questo, che quando il dubbio arriva nella nostra mente e non rispondiamo subito con la fede, le conseguenze possono essere devastanti. Ma voglio incoraggiarvi questa mattina con questo pensiero, che Dio ha lasciato nella sua scrittura molto chiaramente l'insegnamento su come noi dobbiamo reagire davanti al dubbio. Non ci ha lasciati nel dubbio, ci ha detto come affrontarlo. E voglio ricordare due verità. La prima è questa, il dubbio non viene mai dal Signore, ma dal nemico, perché in Giacomo è scritto, lo insegna chiaramente, che Dio non tenta nessuno, anzi, che quando arriva la prova, la tentazione, anche se viene dal nemico, tutti i cristiani che superano la prova, per loro, Dio pronta come ricompensa la corona della vita. E la seconda verità che dobbiamo ricordarci nel dubbio è questa, che Dio ci ha detto come affrontare il dubbio in maniera molto pratica. Lui ha lasciato scrivere a Paolo, Efesini capitolo 6, dobbiamo indossare la completa armatura, è un comando, e per i dubbi ci ha comandato di mettere l'elmo della salvezza, lì dove i dubbi arrivano nella nostra testa. Cos'è l'elmo della salvezza? Le verità riguardo il Vangelo, dobbiamo continuare a ricordarcele quando arrivano i dubbi. Dobbiamo ripensare a queste verità così gloriose, così grandi, resistendo al diavolo, e lui fuggirà da noi. Perché sapete dall'inizio che Satana ha sempre la stessa tattica dall'Eden. È andato da Adamo ed Eva, ha detto, Dio ha detto ma, e ha insinuato il dubbio. E qual è il primo peccato di Adamo ed Eva? Non di aver preso il frutto, che non è la mela, ma di aver cominciato a dubitare che la parola di Dio fosse vera. E oggi fa ancora così. Ed è un pazzo il soldato che va in battaglia mentre passano frecce o proiettili, si toglie l'elmo, mentre è tutto corazzato senza elmo. È un pazzo. Noi dobbiamo metterci questa armatura per spegnere tutti quei dardi infuocati. Avete sentito la storia di Campbell Morgan, questo grande uomo di Dio, vissuto in Inghilterra, anche negli Stati Uniti. Lui è stato un pastore della Westminster Chapel a Londra. E il Signore lo ha salvato quando aveva 10 anni. E pensate, lo ha chiamato subito a predicare il Vangelo a 13 anni e già la sua predicazione a 13 anni, ha cominciato a 15 anni a pregare con regolarità, a predicare con regolarità, pensate, era già potente. Questo fino a quando è arrivato a 19 anni, quando ha cominciato a leggere un po' di riviste di scienziati e di atei che mettevano in dubbio l'esistenza di Dio. E così lui continuava a predicare mentre tutti questi scritti hanno cominciato a mettere talmente tanti dubbi. Fino a quando ha dovuto fermarsi dal predicare, non ce la faceva più, ha annullato tutti i suoi impegni, 19 anni. E un giorno, a casa sua, ha detto, adesso basta. Ha preso la sua Bibbia, è entrato in una stanza, prima di entrare ha detto ai suoi parenti intorno, se questa è la parola di Dio, è tutto quello di cui io ho bisogno per rendere saldo il mio cuore. Nessuno l'ha visto per una settimana, in quella stanza. E dopo una settimana è uscito con le lacrime agli occhi. Con la Bibbia in alto e ha detto, questo libro mi ha trovato, questo libro mi ha trovato. E ha ripreso a predicare e chi lo ha sentito predicare dopo ha detto, c'è una nuova potenza, c'è una nuova convinzione in lui. E Dio l'ha usato grandemente. Tra chi ascolta oggi qui forse c'è qualcuno che sta attraversando dei dubbi riguardo Dio, forse la tristezza è troppo grande, forse la situazione troppo forte, le avversità hanno offuscato l'amore di Dio ultimamente, la misericordia di Dio, la bontà di Dio. E io vorrei incoraggiarti con la parola di Dio questa mattina, che la parola di Dio trovi il tuo cuore. Il Signore agisce con giustizia, difende tutti gli oppressi. Egli fece conoscere le sue vie a Mosè e le sue opere ai figli di Israele. Il Signore è pietoso e clemente, è lento all'ira e ricco in bontà. Non contesta in eterno, né serba la sua ira per sempre. Non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci castiga in proporzione alle nostre colpe. E come i cieli sono alti al di sopra della terra, così è grande la sua bontà verso quelli che lo temono. Come è lontano l'Oriente dall'Occidente, così ha egli allontanato da noi le nostre colpe. Come un padre è pietoso verso i suoi figli, così è pietoso il Signore verso quelli che lo temono. Perché conosce la nostra natura, si ricorda che siamo polvere. Il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà, che conserva la bontà fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato. Quando anche mio padre e mia madre mi abbandonassero, il Signore non mi accoglierà. Ci sono 6 espressioni in queste 6 domande che ci fanno comprendere che la lezione che Asaf doveva imparare, e noi con lui, era quella di fidarsi dei tempi di Dio, di aspettare Dio, aspettarlo con fede. Guardate questo linguaggio, mette in evidenza che sono tutte temporali queste espressioni. Guardate versetto 7. Il Signore ci respinge forse per sempre e poi dice non mostrerà più. Versetto 8. Ancora la sua misericordia è mancata per sempre. E poi parla del ogni generazione. Dio non stava intervenendo, Dio lo stava facendo attendere. Miei cari, nell'afflizione noi dobbiamo ricordarcelo questo, che i tempi di Dio non sono i nostri tempi, che Dio ha uno scopo, più grande forse di quello che noi potremmo mai immaginare per la nostra vita e forse per altre vite, e dobbiamo aspettare i suoi tempi non con il dubbio ma con la fede, e dobbiamo trionfare con la fede in quei momenti. Così c'è solo un modo per respingere il dubbio, ed è la fede. E così vorrei farvi notare da adesso in poi, terza e quarta parte di questo salmo, come tutto cambia in Asaf. Il suo linguaggio cambia, mentre nei primi 10 versetti quello che troverete più spesso è mio, 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 io, dalla terza parte del salmo in poi troveremo molto tu, perché comincia a cambiare e a vedere non solo il suo dolore, ma a vedere il suo dolore alla luce di chi Dio è, di quello che Dio veramente fa, e tutto cambia. E impariamo la terza lezione dai versetti 10 a 15 con lui. Quindi abbiamo visto fidarsi della sovranità di Dio, fidarsi dei tempi di Dio, e adesso fidarsi del carattere di Dio. E il versetto 10 si apre con una frase di Asaf che riassume un po' tutto quello che c'è stato fino adesso. Lui dice questo: ho detto, la mia afflizione sta in questo, che la destra dell'Altissimo è mutata. Qui ha toccato proprio il fondo, di più non si può scendere. Ogni pensiero ha portato afflizione alla sua vita, riguardo alla situazione che sta vivendo, al fatto che Dio non sta agendo. Questa espressione che noi troviamo qui, la destra dell'Altissimo, viene usata nel Vecchio Testamento per indicare la forza di Dio, la potenza di Dio che viene spiegata in favore del suo popolo. E lui sta dicendo questo: vuoi sapere qual è a questo punto l'afflizione più grande nel mio cuore? Che Dio non farà più quello che ha fatto nel passato. Era talmente scoraggiato che è arrivato a pensare questo. Ma da quel punto, era proprio debole, Dio arriva e lo rialza. E qualcosa inizia a cambiare nel suo cuore, riflette sul carattere di Dio e riflette su quello che Dio ha fatto. Versetto 11, io rievocherò, questo è un impegno, questo è un modo di reagire con la fede al dubbio. Lui si è impegnato, ha cominciato a dire, io rievocherò i prodigi del Signore, sì, ricorderò le tue meraviglie, non guarderò solo a quello che io sto vivendo, non penserò a essere schiacciato, al mio problema in famiglia, o sul lavoro, o in chiesa, o fuori, no, io guardo al Signore, io punto il mio faro su di Lui, io comincerò a riflettere su chi Lui è, l'elmo della salvezza. Mediterò su tutte le tue opere, ripenserò alle tue gesta. E guardate che qui è qualcosa di fondamentale. Inizia a comprendere la grandezza di Dio, quanto Dio è alto, quanto Dio è senza limiti. Perché Dio, miei cari, è Dio e lo è al di là della situazione che noi stiamo vivendo. Al di là di quello che un uomo potrebbe mai comprendere riguardo Lui. È talmente grande Dio che per avere una visione corretta di Lui è necessario considerare tutta la storia, tutte le sue opere, tutte le sue gesta, tutti i suoi miracoli, nessuno escluso, non fossilizzandosi solo su ciò che è limitato al nostro momento, alla nostra vita. E così, guardate, alle sei domande che mettevano dubbi su Dio, adesso Asaf risponde con cinque dichiarazioni riguardo Dio, e ogni dichiarazione afferma una parte del carattere di Dio, un attributo di Dio. Versetto 13, prima dichiarazione. Oh Dio, le tue vie sono sante. E qui Asaf inizia a esaltare la santità di Dio. Sapete, non è il punto sbagliato dove partire, è il punto corretto, perché quello che Asaf sta dicendo è questo: Signore, qualsiasi cosa io ho dovuto passare, tu non hai sbagliato. Tu non puoi sbagliare. Tu sei santo. Dichiarazione numero 2, versetto 13. Quale Dio è grande come il nostro Dio? Asaf esalta la grandezza di Dio? Questa non è una domanda, ma un'affermazione sotto forma di una domanda. Dio, tu sei grande, i miei limiti vorrebbero limitarti, la mia mente vorrebbe abbassarti, quello che io posso capire di te, comprendere di te, ma tu non sei uomo, tu sei Dio, tu sei grande in potenza, grande in saggezza, grande nel tuo amore, grande in fedeltà. Io non posso neanche immaginare quanto grande sei sulla tua saggezza per me. Tu sei Dio grande. Fate questo quando siete depressi nelle prove. Tutto cambia. Dichiarazione numero 3, versetto 14. Tu sei un Dio che opera meraviglie. Signore, tutto mi va storto, tutto è brutto, niente va bene, cominciamo a rispondere, a guardare la realtà con le lenti degli occhi di Dio. Tutto quello che Lui fa, come dice Salomone in Ecclesiaste, è per uno scopo, ed è meraviglioso, perché Dio è meraviglioso, è degno della mia meraviglia. Se tu che agisci, Dio, tu operi, quello che tu fai è buono, no, anzi, è meraviglioso. Dichiarazione numero 4, tu hai fatto conoscere la tua forza fra i popoli. Qui Asaf esalta l'onnipotenza di Dio. Dio, tu hai potuto fare nella storia, nei popoli, tutto quello che hai voluto. Il tuo potere è talmente evidente che ogni popolo ha dovuto riconoscere su questa terra, me incluso, quello che tu hai fatto. I miei occhi hanno visto quello che tu fai. Sei potente, sei onnipotente. Nulla ti è proibito. Quinta affermazione, versetto 15. Con il tuo braccio hai riscattato il tuo popolo, i figli di Giacobbe, i figli di Giuseppe. E Asaf esalta l'amore di Dio finalmente. Dove Dio ha maggiormente mostrato la sua potenza nella storia? Nella storia della redenzione. Qui Asaf si focalizza su questa opera di salvezza grandissima che Dio ha provveduto per Israele. Voi ricorderete in Deuteronomio cosa è scritto? Il Signore si è affezionato a voi, vi ha scelti, non perché foste più numerosi di tutti gli altri popoli, anzi siete meno numerosi, ma perché il Signore vi ama. E Dio ha fatto di Israele il suo tesoro particolare. E questo è quello che sta dicendo Asaf. Dio, tu sei Dio che ama, di un amore che neanche riesco a capire fino in fondo, senza limiti. E pensate Asaf in quel momento come io molte volte mi scopro. Scoprimi improvvisamente di essere così tanto amato da Dio, un uomo che ha messo dei dubbi riguardo Lui. Questo è amore. Così queste sequenze di affermazioni mettono al muro chiunque di noi che solo una volta ha dubitato di Dio, perché per noi carissimi questo vuol dire non avere dubbi su Dio, una buona salute, un bel conto in banca, tutto a posto in famiglia, tutti che ti guardano con rispetto al lavoro, tutti fuori che non vedono l'ora di incontrarti per stringerti la mano, e quando abbiamo un capello fuori posto, Dio. Dio. E facciamo domande, Dio mi ami? Dio qui, Dio lì, ma la visione corretta è un'altra, al contrario, è Dio che fa la domanda a noi. Hai fiducia sul fatto che io sono sovrano, che ti amo, che non sbaglio, che mi sto prendendo cura di te? E così ha dovuto imparare la terza lezione, fidarsi del carattere di Dio. E arriviamo all'ultima parte di questo salmo, vorrei riassumere queste lezioni, fidarsi della sovranità di Dio, fidarsi dei tempi di Dio, fidarsi del carattere di Dio. E l'ultima parte di questo Salmo ci insegna a fidarci delle opere straordinarie di Dio. Quello che Dio può fare. Guardate come, ripensando a Dio, trova conforto Asa. Fatelo. Lui racconta quello che è già successo e riflette su quello che Dio ha fatto. E questo tira su il suo animo scoraggiato. E così, in quest'ultima parte, Asa fa un esempio monumentale di come, guardate bene, la reazione più ovvia che noi possiamo avere nelle difficoltà è fidarci di Dio, non dubitare di Dio, è la cosa più ovvia che noi possiamo fare, perché prendere la macchina del tempo, va indietro di 450 anni e si ferma nel deserto davanti al Mar Rosso. Israele è appena uscito, ha visto grandi gesta da parte di Dio, le 10 piaghe, ha visto una liberazione incredibile e adesso si trova davanti al mare, non può passare dietro. C'è una nuvola e non è polvere, ma è la sabbia alzata dai cavalli, dai cavalieri degli egiziani, un esercito terrificante che sta rincorrendoli per annientarli completamente. In Esodo 14 sappiamo che il popolo si sente spacciato e dice queste parole. Allora i figli di Israele ebbero una gran paura, gridarono al Signore e dissero a Mosè: mancavano forse in Egitto per portarci a morire nel deserto? Ma che cosa hai fatto facendoci uscire dall'Egitto? Cosa stanno facendo? Stanno mettendo in dubbio il loro Dio. Pensavano di essere senza speranza, che nessuno li avrebbe aiutati, che neppure Dio avrebbe fatto qualcosa. Era stato Lui a volerli lì in quel momento in Egitto, era stato Lui a portarli davanti al Mar Rosso. E così quando tutto sembrava finito, quando ogni speranza era estinta, quando il limite era stato toccato, allora il Dio che amava Israele
Il Dio del patto, il Dio delle promesse, il Dio onnipotente venne in loro soccorso e Israele vide le gesta del Signore. E così sappiamo che Dio ha messo questa nuvola, queste saette, questi fulmini, questa nuvola di fuoco che tra gli egiziani che arrivavano a Israele, e poi si è sollevato un gran vento e il mare si è aperto in due e Israele è passato sull'asciutto. E quando poi sono arrivati gli egiziani, sono sprofondati, tutti annegati. E osservate come termina questo salmo, versetto 19. Tu apristi la tua via in mezzo al mare. Quale via? La tua via! Quella che Dio aveva voluto, quella che Dio aveva preparato, quell'unica via che Dio voleva che Israele passasse. Era Dio che li aveva messi lì. Le tue orme non furono visibili. Sapete, questa è la mia frase preferita in questo salmo, perché è un altro modo per dire che anche se loro non lo vedevano, Dio era stato lì con loro, non li aveva mai abbandonati, mai in quella tragedia. Come aveva detto poco prima Mosè, Esodo 14, il Signore combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli. Versetto 20, tu guidasti il tuo popolo come un gregge. Nel momento più terribile della storia di Israele, più difficile, quando Dio sembrava così lontano, quando le lacrime iniziavano a scendere e le grida iniziavano a salire, in quel momento Dio si stava prendendo cura del suo gregge. Sì, c'erano degli uomini, ma era Dio. C'era Mosè, c'era Aronne, ma era Dio. Non aveva mai abbandonato Israele, aveva camminato con loro, aveva ascoltato le loro grida, aveva, attraverso le sue gesta miracolose, in un solo istante, mostrato tutto il suo amore, tutta la sua fedeltà, tutta la sua onnipotenza, tutta la sua grazia, tutta la sua misericordia, in un solo istante. Miei cari, vorrei concludere con questo. Dio è immutabile. E tutto quello che noi abbiamo imparato su Dio, dalla sua parola, non cambierà soltanto perché noi ci troviamo nelle difficoltà. Rimane vero. Non cambierà. E se, prova a riflettere, se tu sei qui, dopo tutti questi anni di difficoltà spirituale, in famiglia, sociale, sul lavoro, perché tu sei stato così forte o perché Dio ti ha guidato come un gregge, perché Dio si è preso cura di te, perché Dio è stato misericordioso. Quando tu hai peccato, Lui ti ha accolto sempre. Quando sei andato Lui pentito, sempre mostrato grazia. Se sei andato avanti, perché Dio è stato fedele. Perché le sue promesse sono sì, amen, in Lui. Dio si è preso cura di noi e ci ha rialzato quando noi pensavamo che non fosse più possibile alzarci. Ma rifletti su questo. La prova più grande dell'amore di Dio è stata questa, che un giorno Lui ha mandato il suo figlio per te, per me, che eravamo dei peccatori, e lo ha mandato sulla croce e lo ha abbandonato. Tutto questo per avere noi, per salvare noi, per darci un futuro come suoi figli, un futuro glorioso. Perciò, quando viene l'afflizione, per quanto possa essere così difficile, tu hai ancora una scelta, ed è fidarti di Dio. Il Dio pieno d'amore, Dio onnipotente, Dio fedele, il Dio misericordioso. Amen.